Voglio leggere il testo su cui si basa questa predica. Efesini capitolo 1, versetto 13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Fermiamoci un momento per la pregare. Padre nostro celeste, ti siamo riconoscenti per il privilegio di essere uniti qui nel nome del Signore Gesù Cristo. Davanti a noi la tua parola. Oh, come prendiamo questa parola con riverenza perché è la parola di Dio. E se è la tua volontà che io cerchi di parlare di questo grande tema questa sera, ti chiedo che lo Spirito Santo mi dia le parole da dire, qualcosa che possa aiutare e servire il tuo popolo e per l'edificazione della tua Chiesa. Concedici questo, Padre. Ti ringraziamo per le tue benedizioni. Penso se solo una goccia del tuo sangue l'avrei qui, come la stringerei sul mio cuore. Avrei quasi paura di respirare. Ma tu ci hai dato ancora di più, cioè la completa redenzione della tua Chiesa. Aiutaci, oh Dio, che possiamo servire la Chiesa in cui siamo stati inseriti a lode e onore del tuo nome. Siamo stati stabiliti. Potete sedervi. Abbiamo fiducia nel Signore Gesù che Lui ci manderà le sue benedizioni. Pochi minuti fa, nell'anticamera, ho vissuto un'esperienza che mi ha scosso. Quanti di voi conoscono Raymond Ricci? Ha predicato in modo troppo duro e ha subito danni fisici. Mi ricordo quando il fratello Ramon era sulla piattaforma, quando l'angelo del Signore è sceso davanti a migliaia di persone, quando il dottor Best discuteva con il fratello Bosford a proposito del mio ministero. Diceva che queste persone che credono nelle guarigioni non sono altro che santoni. Lui diceva che questo non sarebbe possibile in questo tempo. Il fratello Bosford chiese quanti battisti ci sono qui che sono stati guariti in questa campagna e circa 400 persone si sono alzati. Ho detto la mia letteratura è stata tradotta e pubblicata in molte lingue, non pretendo di essere un guaritore divino, no, io predico solo la parola di Dio e Dio guarisce. E quando il dono che Dio mi ha dato viene messo in discussione nella rivelazione, nel discernimento, allora Dio parlerà per sé. E in quel momento l'angelo del Signore scese nella colonna di fuoco. Il fratello Ricci mi disse che dovrei smettere di predicare così forte e così a lungo. Disse fratello Brano, quando ho capito in che modo Dio è con te e tu vedi le visioni, il Signore, si rivela. Ho voluto fare anch'io la mia parte, ma mi ha chiesto ripetutamente, mi ha detto, non preoccuparti di quello che dice la gente, ma fai il tuo ministero, ama la gente, Dio dimostrerà che ti ha mandato. Questo grande tema, il marchio della bestia e il sigillo di Dio, ne abbiamo sentito parlare molto e io stesso ho visto documenti che basterebbero per l'intera piattaforma qui, ma per me è così semplice e probabilmente per tutti coloro che lo vedono nella parola di Dio. Ho scritto alcune scritture che vorrei leggervi affinché possiate prenderne nota. Beh, è un argomento importante e credo che sia necessario insegnarlo. Abbiamo avuto riunioni di evangelizzazione, riunioni di guarigioni e ora è il momento dell'insegnamento. Questo argomento è collegato alla seconda venuta del Signore. Il fratello Smith è seduto qui davanti. E questa tua moglie, Dio vi benedica. Io sempre dico, dietro ogni buon uomo c'è una donna buona, una buona donna. Io dico che se la famiglia Branham ha qualche merito, questo è per mia moglie, valido per mia moglie. È più giovane di me, 10 anni. E ha i capelli bianchi come la neve. Cosa farei senza di lei? E lei sta fra me e la gente. Una donna è qualcosa di meraviglioso. Se Dio avesse potuto dare all'uomo qualcosa di meglio, l'avrebbe fatto. L'uomo più sapiente, Salomone, disse che ha trovato moglie ha trovato un bene, è una delle cose migliori che Dio ha potuto darci al di fuori della salvezza. Ora voglio dirvi cos'è il sigillo di Dio, anche il marchio della bestia. Io credo che la scrittura lo conferma, credo che queste due grandi cose verranno alla finalizzazione e il mondo è attualmente preso da questi due grandi fatti, il marchio della bestia e il sigillo di Dio. Alcuni lo collocano nel passato, altri nel futuro, ma siamo proprio nel mezzo. Il sigillo di Dio è il battesimo con lo Spirito Santo e il marchio della bestia è ricevere è ricevuto da coloro che rifiutano il battesimo dello Spirito Santo. Questo sia detto in anticipo. Negli ultimi giorni tutti gli uomini avranno l'uno o l'altro, o il marchio della bestia o il sigillo di Dio, perché tutti coloro che non avevano il sigillo di Dio ricevono il marchio della bestia. Tutti coloro in cui il nome non è stato scritto nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Beh, queste due grandi cose. Parleremo ora del sigillo di Dio. Che cos'è un sigillo? In primo luogo vediamo che nella Bibbia e nell'antichità il sigillo era la firma di una persona. Nei tempi passati, dove non c'erano tanti che avevano studiato, si aveva un anello con sigillo. Questo sigillo era quindi una conferma. Era stato fatto al posto della firma. Nessuno poteva copiare il sigillo, altrimenti sarebbe stato penalizzato. Esattamente se si volesse falsificare oggi qualcosa, ognuno aveva il proprio sigillo e firmava con questo sigillo. Era dimostrato che apparteneva a lui o che era stato autenticato dalla persona. Secondo Matteo 24, il Signore Gesù dice che questi due spiriti saranno così vicini, cioè le persone che sono segnate da Dio e quelle che sono segnate da Satana. Così saranno così vicini che se sarebbe possibile anche gli elitti potrebbero essere ingannati. E molti dicono il comunismo è il marchio della bestia. No, vi sbagliate, non è il marchio della bestia. Anche se ne si è trattato di questo, ma il segno, il marchio della bestia è molto religioso, così che quasi gli eletti potrebbero essere sedotti, così vicini, se fosse possibile sarebbero sedotti. Ho sentito Billy Graham alla radio qualche domenica fa, mentre ero in viaggio, parlò degli uomini che fumavano e facevano molte cose sconvenienti, e ha persino detto che un uomo che fuma non è affatto un vero uomo. E nel suo discorso si è spinto così lontano da dire che anche gli eletti sono stati ingannati dal diavolo. Non credo che il fratello Branham intendesse dire questo in modo così letterale. Quando siete nella zona di Memphis, lo sapete, e lì c'era una donna negra all'ingresso del suo cancello, e quando mi sono avvicinato ha sorriso. Grandi lacrime scesero sulla guancia e io dissi buongiorno, e ha detto buongiorno predicatore, parso nella parola che indica il predicatore nel sud, e gli ho chiesto come sapevi che ero un predicatore. Lei disse sapevo che saresti venuto, e ho pensato Signore mi hai mandato qui in questa capanna di negri. E poi mi ha detto hai letto la storia della tsunamita nella Bibbia? Ho risposto sì. Lei disse ero una tale donna, non avevo potevo avere figli, allora ho promesso al Signore che se mi avesse dato un figlio l'avrei cresciuto per il suo onore in modo che lo servisse. Il Signore mi ha dato un figlio e io ho lavorato duro per allevarlo, ma ora il ragazzo è cresciuto, è entrato in contatto con la gente sbagliata e ha contratto una malattia incurabile, ha preso la strada sbagliata. E lei disse adesso sta morendo, e ha detto ho pregato tutta la notte e ho pregato tutta la notte e ho detto Signore mi hai dato il bambino come la tsunamita, ma dov'è Elia? E disse mi sono addormentato in preghiera verso le due, il Signore mi ha mostrato una visione in sogno, ti ho visto vestito ora come stai davanti a me con il tuo abito e il tuo cappello, e sono qui dall'alba, sapevo che saresti venuto. Vedete, questa è vera Pentecoste. Ho detto il mio nome è Branham, hai mai sentito parlare di me? Lei disse no, non ho mai sentito parlare di te, mi dispiace. Disse non vuoi entrare? Ho risposto sì. E ho pensato, questo deve essere il posto. E questa povera casa che ho trovato lì, una catena davanti alla porta, sono stato nei palazzi reali, ho pregato, sono stato in Svezia, nel Re Gustavo, sono stato nei grandi palazzi dei monarchi, ho avuto il privilegio di incontrare e parlare con alcune delle più grandi personalità del mondo, ma non mi sono mai sentito così benvenuto da nessuna parte come in questa capanna. E lì avevano un cartello con scritto Dio benedica la nostra casa. Quante persone si definiscono cristiane hanno immagini sporche nelle pareti appese, ma il ragazzo che ho visto lì stava brontolando. Ho detto, cosa significa questo? Lei rispose, da giorni non parla più e continua a fare questo rumore. Mi ha detto che non sa dove sta andando. Gli sembra che è spinto dalle onde nel mare e non sa dove sta andando. E le ho detto, ho appena lasciato Dallas, Texas, dove ho pregato, io prego per gli ammalati. E lei disse, voglio solo che preghi per lui che sia salvato, poi può andare al Signore. Ha detto, non posso vederlo morire senza essere salvato. Ed era pronta a lasciarlo andare se solo fosse salvato. Quindi ci siamo inginocchiati in quel pavimento e poi ho detto, vuoi pregare prima? Non sapevo che fosse pentecostale, ma poi l'ho capito. Lei, voi parlate di una preghiera, questa donna ha inviato a Dio una preghiera a Dio e vi posso dire che ha parlato al Signore come se lo conoscesse, come se avesse parlato già prima. Dopo la preghiera baciò il suo figlio e disse, Dio ti benedica, bambino mio, anche se aveva disonorato la sua casa, lei lo amava ancora. Questo amore materno, io ho pensato, ma la Bibbia dice, anche se una madre dimenticasse il suo figlio, io non dimenticherò mai te. Noi siamo scolpiti sulla palma delle sue mani. Naturalmente il suo amore, se potessimo prepararci ad incontrare il Signore, preghiamo per essere pronti. Lui disse, è buio mamma, io gli ho toccato le gambe, erano fredde, stava morendo. E ancora disse, ha mosso solo la sua testa e ha detto, oh mamma, è buio, non so dove sta andando la mia barca, e ha pianto. Lei piangeva e disse, predicatore, vedi cosa voglio dire? E lei disse, vuoi pregare adesso? E ho detto, prega con me. E poi ho messo le mani sopra di lui e ho detto, Padre Celeste, ti chiedo di essere misericordioso. Non so perché mi hai condotto qui, ma sicuramente questo è il posto giusto. Non sarei venuto se tu non mi avessi condotto qui. Tu sai cosa fai? Ti prego, Padre. Se la tua volontà che la preghiera di questa donna venga esaudita, salva il ragazzo. E mentre ancora stavo pregando, lui disse: mamma, mamma, si sta facendo luce in questa stanza. Si sta facendo luce in questa stanza. In pochi minuti era seduto e parlava con me. Ha messo le sue braccia nere intorno a me, su di me. Ho detto: ora devo andare. Ho preso un taxi, ho preso la mia valigia dall'hotel e ho pensato: l'aereo potrò ancora prendere un aereo. E proprio mentre entravo nell'aeroporto è stato trasmesso e detto: l'ultima chiamata per il riverendo William Branham. Adesso viene un messaggio in lingua. Chiama, 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 Dio chiama, ecco io parlo agli uomini, ma non vogliono ascoltare. Il Signore ha detto: il tempo è breve, sto per venire, preparatevi a incontrarmi. Ecco io chiamo e chiamo. Oh Padre, ti ringraziamo per questo avvertimento. Lo so che non è invano, che le persone possono riconoscere che devono pulire le loro lampade, perché le vergini addormentate stanno ora cercando l'olio. Ed ecco che il tuo Spirito viene e conferma il messaggio. Ti prego, Dio, benedici le persone che accettino l'avvertimento di Dio e mettono le loro lampade in ordine per incontrare lo Sposo. Concedicelo, Padre. Oh, che meraviglioso! L'avete visto? Sentite voi pentecostali, siete perplessi sul dono del discernimento. Guardate quanto è grande. Guardate, quasi lo stesso tono di voce nel parlare in lingue e nell'interpretazione. Vedete, quasi la stessa struttura di frase. È la verità. Oh peccatori, amici, invocatelo mentre ancora ci ascolta. Ascoltate la sua chiamata e la mia preghiera. Un anno dopo presi il treno per tornare a Phoenix e poi sono sceso a Memphis. Il cibo è costoso in ferrovia. Un sandwich costava 55 centesimi. Sono sceso per prendere un hamburger. Infatti non credo che il denaro sacrificato dai santi debba essere speso con leggerezza. E quando ero fuori dalla stazione qualcuno ha detto: salve predicatore Branham. Ho visto un tassì rosso lì e lui disse, e io gli disse: aspetta un attimo. Lui disse: aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ma io dissi: ma chi sei? Non ti conosco. E gli disse: sicuramente mi conosci, non ti ricordi come sei venuto in Memphis e hai trovato un ragazzo morente? E ho detto: sei tu il ragazzo? Disse: sì, non solo sono guarito, ma anche salvato. ma la metà di ciò che Dio ha fatto non è ancora stata detta. Oh Padre celeste, glorioso, misericordioso, ci hai avvertito, lo amate con tutto il cuore. Quanti peccatori ci sono qui? Chiniamo il capo. Alzate le mani, pregate e dite: oh Dio, metti fuoco nella mia lampada e siate pronti a percorrere il cammino con il piccolo gregge rigettato. Alzate le vostre mani, che siate qui sotto o in galleria. Ci sono ancora dei peccatori stasera che volete dire: voglio accettare Gesù. Dovete prendere l'uno o ricevere l'altro automaticamente. Dovete avere il sigillo dello Spirito Santo, altrimenti riceverete il marchio della bestia. Dio vi conceda il desiderio del vostro cuore. Grazie, donna, Dio ti benedica. C'è qualcun altro? Tu voi nella galleria lì dietro. Posso vedere le vostre mani? C'è ancora qualcuno che vorrebbe dire: voglio ricevere Cristo come mio Salvatore? Ora pensate, quando alzate le vostre mani dovete essere sinceri. Dio vi prenderà in parola. C'è ancora qualcuno? Dio ti benedica. Alzate le vostre mani se siete peccatori. Qui una giovane donna. C'è ancora qualcun altro? Ancora aspettiamo. Dio ti benedica, giovane uomo. Volete ricevere Cristo come Salvatore? C'è ancora qualcuno che vuole accettare Gesù Cristo adesso? Avete sempre creduto che verrà un tempo in cui Dio separerà la sua vera Chiesa. Il momento è adesso. Volete essere rapiti con Gesù? Date i vostri cuori. Delle denominazioni è quasi uguale all'altra, dovunque provenite. Non è necessario passare da una denominazione all'altra. Amate il Signore perché siete stati battezzati nel corpo di Gesù Cristo. Questo non ha nulla a che vedete tutto, e i veri fratelli lo sanno, naturalmente. Anche nell'arca con la colomba e il corvo. Entrambi sono uccelli, entrambi possono volare, ma il corvo è un ipocrita. Voi potete chiedere perché, un corvo può sedersi su un cavallo morto e mangiare lì per mezza giornata e mangiare grano con la colomba per un'altra mezza giornata, ma la colomba non ha fiele per poter mangiare dal cavallo morto. Ecco, questa è la differenza. La colomba non può mangiare con il corvo, anche se il corvo può mangiare con la colomba. È lo stesso con i credenti. Chi è veramente battezzato con lo Spirito Santo non può avere alcuna parte nelle cose di questo mondo. Chi fa questo è un ipocrita, proprio come il corvo. Anche se erano insieme nell'arca. Mi piace parlare di questi esempi della natura. La colomba non ha mai bisogno di fare il bagno. La colomba ha un olio che esce dall'interno e la mantiene pulita e purificata. Vedete, c'è un olio in lei. Lo stesso è con la Chiesa del Dio vivente, riempita di Spirito Santo, l'olio che mantiene la Chiesa pulita e pura. Lo Spirito Santo nel credente lo mantiene puro e santo davanti a Dio. Deve venire dall'interno. Non si tratta di quale confessione facciamo con le nostre labbra, ma se Dio ha tolto tutto da noi e se siamo pieni del suo Spirito Santo. La Bibbia dice infatti in Romani 8, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. A coloro che non sono secondo la carne ma camminano secondo lo Spirito, come si entra in Cristo, 1 Corinti 12. Siamo infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo. Dio egli ci ha giudicati in Gesù Cristo, non può condannarci più. Ora siamo sua proprietà e abbiamo ricevuto la vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna ed è questa rivelata in Dio, in Gesù Cristo. Siamo passati dalla morte alla vita. Come è scritto nell'Antico Testamento, quando io vedrò il sangue passerò oltre. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio, non può peccare. Non avete visto un uccello che sia bianco una volta e poi nero? O siete peccatori o siete santificati, o siete in Cristo o non lo siete. Se siete in Lui, il sacrificio del sangue di Gesù Cristo nel Golgota è sufficiente per voi, e Lui dice: Padre, perdona loro. Vedete, è così che siamo stati suggellati dallo Spirito Santo. Tornando al corvo e alla colomba, Caino e Abele, quello era già un tipo di Giuda e di Gesù. Naturalmente, proprio come Caino uccise Abele dopo che il sacrificio fu accettato sull'altare. Vedete, se vogliamo avere solo fondamentalmente ragione, anche Caino aveva ragione, perché, come dico spesso, incontro i fondamentalisti e i pentecostali. Gli uni hanno molto coraggio e gli altri hanno forza. Se questi due si unissero, sarebbe come se uno avesse soldi in banca e non poteva scrivere un assegno e l'altro potesse scrivere un assegno e non avere soldi. Ora avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo, ma non siete diventati silenziosi in modo che Dio potesse guidarvi nel modo in cui i doni devono essere utilizzati. Ogni volta che Dio spande il suo spirito, si può scrivere un atto degli apostoli. Adesso perché avete solo la gioia? Questo è meraviglioso, ma la forza deve essere rivelata. Caino si potrebbe dire era religioso perché portò un sacrificio a Dio. Naturalmente, se si tratta dell'apparenza, Caino era giustificato tanto quanto Abele, ma si tratta di una rivelazione spirituale e la gente non riconosce che l'intera Chiesa di Dio si basa su una, sulla rivelazione dello Spirito Santo. Gesù disse a Pietro: perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Questa è la rivelazione dello Spirito Santo. Questa roccia, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. La parola deve essere in noi, deve penetrare, deve separare, come sta scritto. E ogni parola di Dio è vera. E ogni parte di, è giusta. È tutta la rivelazione di Dio. Potremmo avere dei culti straordinari di guarigione. Perché? Perché Dio ci ha dato la promessa di guarire, naturalmente. Ebbene, io credo, poiché a quel tempo non esisteva la Bibbia, che ad Abele sia stato rivelato quale sacrificio avrebbe dovuto offrire a Dio. Naturalmente, Abele sapeva che era, che si trattava di sangue. Sapeva cosa era successo. Lo vedo arrivare con questo agnello, come volevo offrirlo a Dio. Caino ha edificato un bell'altare e ci ha messo sopra della frutta. Vedete, non si tratta che abbiamo una chiesa con 1.000 milioni di strumenti, ma se Dio è stato in grado di farci conoscere la sua volontà attraverso la rivelazione. Caino pensava che si trattasse delle cose esterne. Il sacrificio di Abele forse non era così bello da vedere. Prese quest'agnello e lo portò vicino alla roccia. Supponiamo che si trattasse di una roccia su cui l'ha presentato davanti a Dio, e lui stesso sarà stato anche macchiato del sangue quando ha offerto questo agnello davanti a Dio. Ma quasi 4.000 anni dopo l'agnello di Dio venne a sacrificarsi per i nostri peccati sulla croce del Golgota. Oh, com'è meraviglioso! Caro agnello di Dio, il tuo sangue non perderà mai la forza finché la Chiesa del Signore non sarà perfezionata. Naturalmente, solo il sangue può farlo. E ricordatevi, ascoltate credenti, Abele è praticamente morto con il suo sacrificio, perché questo è stato il motivo per cui Caino lo ha ucciso. Ogni credente deve morire insieme all'agnello di Dio per poter vivere con Lui. Naturalmente è così che ha portato questo sacrificio davanti a Dio. E noi diciamo, siamo cristiani. Recentemente una signora mi ha scritto una breve lettera e mi ha detto: Signor Branham, sono una cittadina americana, posso vestirmi come voglio, non ho bisogno di ascoltare ciò che dice la Bibbia. Naturalmente questa è la prova che si tratta di una capra e non di un agnello, perché se siamo agnelli siamo anche pecore del suo pascolo e ascoltiamo la sua voce. Certo, siamo cittadini americani, ma non ci prendiamo il nostro diritto di cittadini, ma facciamo prima ciò che è gradito agli occhi di Dio. Agiamo e facciamo secondo la volontà e la parola di Dio. Ebbene, vediamo come Caino uccise Abele dopo che il suo sacrificio fu accettato. Così Giuda tradì il Signore Gesù e fu ucciso. La maggior parte delle persone vedono solo le tre croci, anche se c'era una croce da un lato e dall'altro un'altra, e Gesù era appesa in mezzo a questi. Vediamo anche che Giuda si è poi impiccato a un albero. Beh, perché è scritto: maledetto chiunque sia appeso al legno. Lì era il Figlio di Dio, Dio rivelato. Venne dal cielo e poi con colui che fece pentimento tornò in paradiso. Lì c'era Giuda, il figlio della perdizione, che prese colui che non si era pentito e andò con lui in un altro luogo. Come Dio aprì il costato di Adamo e da questo prese la sua moglie, così Dio aprì il costato di Gesù sulla croce del Golgota perché ne uscisse la sposa. Così vediamo questi due spiriti camminano fianco a fianco, la colomba e il corvo, Caino e Abele, Gesù e Giuda. E vediamo, dopo che Caino aveva preso la moglie, vediamo allora lasciatemi venire prima a questo. Anche il popolo di Israele camminò verso la terra promessa. Volevano attraversare il territorio e pagare tutto ciò che avrebbero mangiato o mangiato il loro bestiame, ma Moab non glielo permise. Ebbene, gli israeliti non erano una denominazione, erano in cammino verso la terra promessa, ma non erano riconosciuti fra le nazioni. Ma Israele naturalmente avevano la vera rivelazione di Dio, ma gli altri avevano Balaam, e la Bibbia ci mette in guarda dell'insegnamento di Balaam. Ma i moabiti credevano allo stesso Dio in cui credevano gli israeliti. Infatti Moab veniva dalla linea di Lot, che Lot aveva avuto con la figlia. Oggi è lo stesso. Le chiese fanno adulterio spirituale. E cosa ne nasce fuori? Beh, sentite, fratelli, non voglio fare male a nessuno, ma qui chiamiamo Balaam un vescovo. È stato chiamato per maledire il popolo di Israele, perché avevano le benedizioni di Dio nel loro mezzo, avevano il serpente di rame e le benedizioni di Dio. Ma Bilam doveva maledirli. Si noti fondamentalmente che Balaam aveva ragione quanto gli israeliti. Costruì 7 altari e vi portò i sacrifici proprio come gli israeliti. Ma Balaam non vide la roccia colpita da cui scorgava l'acqua, non ha visto il serpente di rame, non ha visto la colonna di fuoco. E oggi è lo stesso. Come con i pentecostali. Da oggi non vedete più la colonna di fuoco e la rivelazione di Dio. La colonna di fuoco è stata scientificamente provata. Ma che cos'è? Non lo vedono. Non vedono. Non vedono che questo è nel sacrificio di sangue, incluso in questo, nell'espiazione, perché sono tutti segnati. Ebbene, Dio deve chiamare tutto per nome, ma Dio tratta con noi come individui. Credo che la benedizione dei pentecostali sia giusta, certo, ma ora vediamo Moab. E noi lo prendiamo come una chiesa che diventa una denominazione. Poi dicono: se credete questo e quello e vi battezzate, vi scriviamo nel libro. Ebbene, vengono spiegate le loro dottrine di quella congregazione, ma oggi abbiamo di nuovo bisogno dello Spirito Santo e del fuoco di Dio per mettere in movimento la Chiesa. E lo Spirito Santo non prenderà mai una persona impura. No, Dio purifica e santifica. Perché apparteniamo al misterioso corpo di Gesù Cristo, battezzati dallo Spirito Santo. Naturalmente, dobbiamo fare l'esperienza del battesimo in acqua, ma siamo battezzati nel corpo di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Recentemente una donna è venuta da me e voleva essere battezzata. I capelli completamente scompigliati. Ho detto: donna, non sei nella posizione di poterti battezzare. Certo, siamo responsabili davanti a Dio di ciò che facciamo. Recentemente c'è stata un'altra sorella che voleva portare un cantico e ho dovuto anche dire: non sei in condizione di cantare davanti a questi santi. Oggi abbiamo di nuovo bisogno di un ordine divino nella Chiesa. Come prima un uomo di colore soleva pregare: Signore, prendi quest'uomo e usalo, ma riempilo col tuo spirito, con il tuo fuoco. Sicuramente come nelle grandi aziende agricole prima venivano etichettati gli animali appartenenti ai singoli proprietari. Qualcuno mi ha detto: non è terribile di mettere questo segno nell'animale con un ferro caldo, ma poi vengono segnati. Così è per ogni figlio di Dio. Dovete venire all'altare di Dio e pregare finché non sarete segnati dal fuoco di Dio e sigillati con lo Spirito Santo. Naturalmente lo Spirito Santo è il sigillo. Dio li ha conosciuti in anticipo e li ha eletti. Se qualcuno si chiede ancora: l'ho ricevuto o lo riceverò ancora, e così via. No, dovete avere la piena certezza e Dio deve farlo. Nessuno infatti può venire a Gesù se prima il Padre non lo attira. Lo Spirito Santo deve attirarlo. Qualcuno mi ha detto: cercato e cercato Dio. No, io ho detto: Dio ha cercato te. Naturalmente, lo Spirito Santo non prende come sposa chiunque, non chi fuma, beve, vive immoralmente ed è dedicato alle cose del mondo. La Bibbia dice: se uno ama il mondo e le cose che sono nel mondo, l'amore del Padre non è in lui. No, la sposa di Gesù Cristo è santificata e sigillata dallo Spirito Santo. Sono coloro che Dio ha scelto e conosciuto. Come cantavamo prima questa canzone, come si abbiamo cantato, vi prego perdonatemi se lo ripeto. In questo cantico si dice: vieni e vieni a prendere il pasto con noi. Viene a cenare con noi, anche se ancora siete nel mondo, venite. Non si tratta solo di aggiungere persone alla Chiesa esternamente, ma di aggiungere alla Chiesa in modo che tutto sia stato tolto dal cuore dell'uomo e che sia avvenuto un completo rinnovamento attraverso lo Spirito Santo. Qualche tempo fa ho chiesto a una donna se fosse cristiana e lei mi disse: io ti faccio capire che sono americana. E il fratello Bosford mi ha raccontato che quando ha chiesto a qualcuno la stessa cosa, la donna gli ha detto: ti faccio sapere che accendo una candela ogni sera. Cosa ha questo a vedere col regno di Dio? Dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete vedere il regno di Dio. Vediamo che nel tempo in cui Gesù era lì c'era anche Giuda, naturalmente, ed entrambi quasi allo stesso tempo hanno lasciato questo mondo. E quando lo Spirito Santo fu sparso nello stesso tempo, lo Spirito Anticristo era già presente. Infatti Giovanni scrive nella Bibbia che lo Spirito Anticristo era già presente in quel tempo, naturalmente. E oggi stanno mettendo insieme una Chiesa universale e anche alcune organizzazioni pentecostali entrano in questi. Tenetevi lontano da questo, dovete tornare a Dio. Vedrete, formano il marchio della bestia. Vogliono unirsi per combattere il comunismo, ma io dico nel nome del Signore, non dimenticatelo. Ci sono tre cortine, la cortina di ferro, la cortina di porpora, l'altra cortina, il pericolo è dietro la cortina di porpora. Ebbene, vediamo come tutto si svolge, lo spirito anticristo, come si radica nelle nazioni, nelle comunità e nei singoli. E vediamo che anche l'arcivescovo di Canterbury, dopo centinaia di anni, è tornato dal Papa. Vedete, fate pure così se non volete sentire, nessuno fermerà questo, diventerà peggiore. E la Bibbia dice che la Chiesa pentecostale diventerà tiepida in quest'ultima epoca e Dio la sputerà fuori dalla bocca, perché è l'ultima epoca in cui viviamo. Ebbene, se leggete in Ezechiele 9 e altre scritture che ci danno un po' di luce su come questi profeti potevano già vedere attraverso lo Spirito Santo ciò che sarebbe accaduto in futuro. Lì è venuto uno con gli strumenti di distruzione e ha attraversato la città. Questo massacro questo era per Gerusalemme, ma prima che entrassero nella città c'era un uomo vestito di bianco. Nel suo fianco aveva uno strumento per scrivere e disse che non dovevano ancora entrare nella città finché l'uomo vestito di bianco che doveva scrivere avesse attraversato la città di Gerusalemme e non avesse posto un sigillo su coloro che piangono e sono addolorati per le abominazioni di questa città. Quest'uomo vestito di bianco è un tipo dello Spirito Santo. Dopo essere stati segnati, fu detto: massacrate giovani e vecchi, bambine, non lasciate nulla. Ma quelli che erano sigillati non dovevano essere toccati. Quando è successo? Questa era la Chiesa pentecostale all'inizio, quando lo Spirito Santo scese e segnò coloro che appartenevano alla Chiesa. Chiunque abbia letto gli scritti di Giuseppe quando racconta Josephus delle guerre, cioè dopo che Gesù aveva compiuto il segno del Messia e aveva dimostrato di essere lui, e poi è tornato alla gloria e aveva mandato lo Spirito Santo agli apostoli e fecero lo stesso come lui, avevano la potenza del Signore, parlavano in lingue, venne un vento potente, un suono potente di Dio e il luogo fu riempito dal fuoco dello Spirito Santo, ma gli altri deridevano e ridevano di questo. Gesù disse: se parlate contro di me vi perdonerò, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Si prendevano gioco e deridevano le persone che erano piene di Spirito Santo. Ora vedete in Matteo 24, il popolo pose al Signore Gesù tre domande diverse e hanno chiesto: quando sarà e qual è il segno della tua venuta, il segno della fine del mondo? E mostra in che modo si è adempiuta la parola del Signore, quando è scritto: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno. Ora, quindi non poteva essere inteso universalmente per quel tempo o il sabato. Per esempio, la fuga non doveva venire nel sabato, perché chi era a Gerusalemme doveva fuggire in Giudea. Non doveva accadere d'inverno o di sabato, ma quando Tito venne e Gesù disse: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti e chi sarà nel campo non torni indietro, ma fuggite da lì, perché avevano bestemmiato lo Spirito Santo, e chi bestemmia lo Spirito Santo ha già ricevuto il marchio della bestia. Ed è per questo che gli ebrei credenti sapevano cosa significava quando videro questo che accadeva. Beh, vedete, Josephus scrive dei credenti, per esempio, scrive che si trattava di un gruppo di persone che seguivano Gesù di Nazareth e che in seguito si riunivano per mangiare il suo corpo. Non sapeva che celebravano la Santa Cena, perché Gesù gliel'aveva detto. I giudei di Gerusalemme si erano riuniti e avevano detto: ci riuniamo qui davanti a Giova ed egli ci aiuterà, ma in fondo avevano già bestemmiato lo Spirito Santo e deriso la potenza di Dio. Il Signore Gesù aveva già da tempo rivelato di essere il loro Messia, ma essi lo chiamavano Belzebù e pensavano che fosse il diavolo e che fosse d'accordo con il capo dei diavoli. Ora, se Dio vuole, vi mostrerò domani sera che l'America ha fatto lo stesso, perché gli Stati Uniti hanno fatto lo stesso in questi ultimi 40 anni. Hanno chiamato queste persone pentecostali, santoni e tutto il resto, e li hanno derisi. Ma cosa è successo negli ultimi giorni? Per esempio, non sono d'accordo con il mio amico Duplessis. Pensa che i presbiteriani, come dicono, vogliono avere coloro che parlano in lingue, tutte le denominazioni, perché non l'hanno accettato 40 anni fa. Non lo faranno mai, e ogni denominazione è morta, questo è vero. Non si rialzeranno mai, nessuna denominazione. Voi assemblee di Dio avete avuto il vostro tempo, voi dell'unità avete avuto il vostro tempo, i metodisti hanno avuto il loro tempo, naturalmente avete fatto delle denominazioni secondo il modello cattolico, voi battisti presbiteriani, ma Dio farà emergere cuori affamati da ogni parte e li benedirà e li sigillerà col suo Spirito Santo, naturalmente. Gli altri hanno già accettato il marchio della bestia, hanno già mostrato chi sono, e il Messia bussa di nuovo allo stesso modo, ma continuano a bestemmiare. In che tempo viviamo? Oh fratelli miei, spero che non pensiate che non sappia più cosa sto facendo, ma la venuta del Signore è così vicina, il Signore ha dato di nuovo un segno. Cosa disse Gesù delle vergini addormentate? Certo, sono religiosi, Caino lo era anche, ma non avevano olio nelle loro lampade, era finito l'olio. E poi è scritto, loro dissero alle avvedute, dateci del vostro olio. E ricordatevi, nello stesso momento in cui le vergini stolte andarono a prendere olio, le avvedute furono prese alla cena delle nozze. Quando i presbiteriani e tutte le altre denominazioni vengono a cercare lo Spirito Santo, vi dico, preparatevi e pulite le vostre lampade. Pulite le lampade, perché il tempo del rapimento è vicino. Amen. Uscite da essa. Vedete, non è ancora tutto nel posto giusto. Che cos'è un credente? Vedete, come è immerso nell'olio della lampada e esce dall'altra parte, da questo lucignolo, così noi siamo battezzati dello Spirito Santo e il fuoco di Dio brucia. La luce di Dio risplende nel tempo della sera. O popolo pentecostale, pulite le vostre lampade, preparatevi, l'ora è arrivata. Quando andarono, accadde che lo sposo arrivò e prese i suoi, ma gli altri hanno bestemmiato lo Spirito Santo negli ultimi 40-50 anni, sempre. Ora vogliono di questo, ma nel momento in cui chiedono questo, è ora di pulire le nostre lampade. È arrivato il tempo di pulire le nostre lampade. Per voi che avete vissuto una vera Pentecoste, alcune lampade hanno nella parte superiore del cabbione del carbone, la luce non brilla più come dovrebbe. Puliamo tutto, che lo Spirito Santo operi di nuovo e riveli segni e miracoli, e che seguono segni e miracoli, il sigillo di Dio. Ora pulite le lampade se sono ancora piene di fumo. Se sono circondate dal fumo, naturalmente qualcuno risponderà a questa chiamata. Non so quanti saranno, ma come disse il Signore Gesù, come fu ai giorni di Noè, così sarà anche adesso. E so che è il tempo di prepararsi adesso. Le vergini stolte anch'esse hanno ricevuto il segno, così come l'ha ricevuto Caino, quando i battisti presbiteriani pentecostali hanno preso il marchio della bestia, invece di andare avanti nello spirito, si sono trovati ad aderire all'organizzazione, si sono uniti e al mondo in modo sbagliato. Naturalmente si vestono e si comportano in stile di Hollywood, come fa il mondo. E voi dite che io sempre sono arrabbiato contro le donne. Beh, qualsiasi uomo che permette alla moglie di fumare e che indossi pantaloncini da uomo, non ho alcun rispetto per lui, perché non è un uomo. Proprio così. Oh, alleluia. Certo, può essere alto quasi 2 metri e pesare 100 chili, ma non è un uomo. Questo dimostra chi è il capo in casa. Ebbene, oggi abbiamo bisogno di uomini predicatori del Vangelo che proclamino la verità dal podio. Tutti quelli che sono chiamati da Dio devono proclamare la parola di Dio. E quando le donne si tagliano i capelli è immorale. E un uomo avrebbe quasi il diritto di lasciare la moglie se questa non si sottomette, perché se una donna si taglia i capelli non ha riconosciuto il suo capo e ha perso la sua gloria. Naturalmente questo è scritto, il capo della donna è l'uomo. Oh Dio, aiutaci. È vero, non abbiamo bisogno di compromessi, di fare dei compromessi, ma di uomini che lottano per la verità e la testimonino, a prescindere da quello che viene. Il sigillo di Dio, pulite le vostre lampade, che tutto sia fresco e puro. Che tempo terribile, si sta facendo buio.